Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei magi. Quinta parte. La perseveranza.
Un caro saluto da Monia Parente, eccoci di nuovo al nostro appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio che ci stanno accompagnando in questo tempo d'avvento. Lascio subito il microfono a Don Fabio e a tutti voi auguro un buon ascolto.
Nel nostro ultimo appuntamento abbiamo visto la logica di Erode. Erode ha ricevuto una notizia che prima lo ha sconvolto, poi lo ha informato a proposito delle profezie che ci sono effettivamente al riguardo di qualcuno che deve arrivare, qualcuno che deve nascere, e ha reagito da par sua, cioè ha messo in piedi una strategia, dà delle informazioni ai magi e prepara un controattacco rispetto a questa sorpresa che la provvidenza gli sta facendo e che lui proprio non accetta, non lascerà che accada, tenterà con tutto se stesso di impedire che arrivi questo re che viene cercato sin da così lontano, sin da questi sapienti che hanno seguito le indicazioni cosmiche e che quindi possono ora seguire anche le indicazioni profetiche. E allora che cosa succede? Succede che lui ha appunto innescato una reazione a questo fatto. Invece noi in questo momento, in questa puntata, vedremo quello che fanno i magi quando sentono le profezie. Possiamo leggere appunto i versetti 9 e 10 di questo secondo capitolo del Vangelo di Matteo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Ecco, il verbo che ci interessa e che un pochino caratterizza tutto quello che succede in questa parte del nostro percorso, che è il sentiero appunto della bellezza, è il momento in cui questi magi passano da un senso a un altro. Fino a qui loro hanno seguito la vista. Hanno visto una stella e l'hanno seguita. Hanno messo i loro piedi appresso alla possibilità di vedere e capire sempre meglio ciò che sta avvenendo nella natura, ciò che sta avvenendo nel cosmo, ciò che vedono attraverso lo scrutare il cielo. Quindi sono arrivati a Gerusalemme e lì hanno scoperto il deposito, il tesoro di un popolo, le profezie possedute dal popolo ebraico, questo popolo dove questa stella splende di più, si vede meglio. E in questo momento la stella è andata in oscuramento, non si vede più, perché bisogna ricevere le profezie. Siamo passati da una illuminazione possibile, razionale, disponibile, un'osservazione della natura, a qualcosa che va ricevuto da qualcuno. Hanno chiesto, si sono informati e è stato dato loro un nuovo elemento, un nuovo punto su cui lavorare. Chi consegna loro questo elemento è proprio il re, curiosamente, che nel suo ministero di re, comunque, essendo in questo momento il re che governa sul popolo ebraico, chiedendo e sfruttando il suo potere, ha potuto rinvenire il dato necessario. Ecco, a questo punto noi siamo di fronte alla realtà che questi magi devono credere a ciò che odono. È stata data loro una parola. È un po' diverso il senso della vista dal senso dell'udito. La vista scandaglia gli oggetti e ci dà le immagini, ovviamente, mentre l'udito ci fa penetrare in altra maniera la realtà. Il suono è il senso delle cose. Se noi vediamo una persona ma non la odiamo, noi possiamo semplicemente esaminare il suo aspetto. Se noi ascoltiamo una persona, noi possiamo entrare nel suo cuore. Certo, ci sono dei segnali che si rinvengono dall'aspetto, dall'analisi della postura, dalle espressioni. Dobbiamo essere molto attenti, le persone possono essere accanto a noi, noi non renderci conto che mandano dei segnali di problemi, di tristezza, di disagio, e dobbiamo saperli leggere, oppure di felicità, di allegria, e noi magari non ce ne rendiamo conto, però obiettivamente noi abbiamo solamente dati esterni. Invece con l'udito noi possiamo entrare molto di più nella comunicazione. Se invece una persona non la vediamo ma la ascoltiamo, comunque ci arriva qualcosa di suo, qualcosa di profondamente interiore, perché dobbiamo capire, no? Questo atto del parlare, dell'emettere suoni, del lasciare una parola, ecco, è un canale nitido fra l'intelligenza, il cuore, la sensibilità e il prossimo. Noi usiamo questo canale, il suono, per comunicare. Ecco, qualcuno ha proclamato questo testo e qualcuno lo riporta a questi magi. E questo qualcuno è proprio Erode. Ma loro fanno un'altra cosa ben diversa rispetto a quella che fa Erode. Mentre lui, udite le profezie, innesca, come abbiamo detto, una strategia, i magi, udito il re, partono. Ecco, non è banale fermarsi un momento ad esaminare che cosa viene detto in queste poche parole. I magi, avendo ascoltato, si muovono. Avendo ascoltato, muoversi. Noi abbiamo uno scollamento, una crasi, una divisione, una soluzione di continuità fra ciò che ascoltiamo, capiamo, intendiamo e ciò che facciamo. Si dice che fra il dire e il fare c'è di mezzo tanto, e noi abbiamo questo problema: ascoltare e fare. Questi signori cosa fanno? Beh, nel mondo ebraico questo verbo ascoltare è un verbo di una grandissima rilevanza. Quando noi ci troviamo di fronte al verbo ascoltare, noi siamo di fronte al più grande dei precetti secondo la spiritualità ebraica. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente e le forze. Ecco, questo versetto che è presente nel libro del Deuteronomio, al capitolo 6, noi sappiamo che indica proprio lo status, la vita di una persona che è fedele, di una persona che è aperta a Dio. Infatti, curiosamente, in ebraico, il verbo ascoltare traduce ciò che noi in italiano, per esempio, intendiamo con il verbo obbedire. Vale a dire che il verbo ascoltare sottostà alla regola di molti verbi ebraici, cioè ha una grande polisemia, si dice tecnicamente, una grande quantità di sensi. Ci sono tanti sensi. Per molti verbi ci sono plurimi, importantissimi sensi, molto estesi. Allora, se noi vediamo un pochino però come diciamo in italiano, obbedire. Obbedire viene dal verbo udire, cioè sotto il verbo dell'ascolto, ed è un ascolto autentico, sottomesso. Allora questi magi non è che ascoltano, sentono ciò che è arrivato loro per mezzo del re ed è la profezia del popolo ebraico, no, obbediscono a questa profezia. La ascoltano e si mettono realmente a fare ciò che questa profezia indica. Ecco, noi siamo di fronte a questo atto, l'atto di prendere veramente sul serio le profezie ricevute. Questa frase iniziale del versetto 9, udito il re, essi partirono, fa da cappello e da spiegazione un pochino a tutto quello che succede successivamente. Ovvero sia, poiché questi magi continuano a fare questo atto sorprendente, in primis cosa hanno fatto? Hanno visto una cosa bella nel cielo e sono andati appresso a questa cosa bella nel cielo. Adesso hanno fatto un'altra cosa, hanno ricevuto una profezia e la mettono in opera, la accolgono, la prendono sul serio, obbediscono alle profezie. Obbedire alle profezie. Obbedire alle profezie vuol dire cambiare vita, perché vuol dire non andare più appresso a quelle che sono le nostre progettazioni. Vuol dire andare appresso alle profezie, vuol dire obbedire a qualche cosa che non dipende da noi, è qualcosa di ricevuto. E cosa succede? Quando questi magi si mettono ad obbedire al dato ricevuto dal re, e cioè dal popolo ebraico, avviene una cosa che è quella importantissima, quella fondamentale. La profezia e l'elemento naturale, l'elemento cosmico, coincidono. Si incontrano, vanno nella stessa direzione. C'è un incrocio di dati fra quello che loro vedevano e quello che loro hanno ascoltato. Le due cose collimano. Infatti, ecco, dice la prosecuzione del versetto 9, la stella che avevano visto spuntare li precedeva. Nel fatto che c'è qui in questo momento, cioè, loro avevano visto spuntare, avevano visto iniziare, sorgere la stella. La stella nel suo inizio è l'origine del loro cammino, ecco, tutto a un tratto sta davanti a loro, li precede, li aspetta. Noi eravamo partiti in questo viaggio dal dato che Gesù è già nato, Gesù è già presente, bisogna trovarlo, ma anche tutto ciò che ci aiuta, la quantità di cose di cui abbiamo bisogno, ecco, stanno tutte lì, sono aiuti che ci aspettano. Quando noi ci mettiamo un pochino ad assecondare quello che Dio ci manda a dire attraverso le cose che ci succedono e le cose che ci vengono consegnate anche dalla sapienza della Chiesa, ecco che noi scopriamo una convergenza, che la vita ha una unità, la loro esperienza è una sola. La stella sta lì che li precede e giunge e si ferma sopra il luogo dove si trova il bambino. Ecco, la stella è la sapienza che loro portavano nel cuore, la memoria di questa cosa così bella che loro hanno osservato nel cielo ha una direzione, ha un bersaglio. C'è un luogo dove si ferma quello che noi riceviamo, c'è un luogo dove diventa concreto ciò che noi stiamo capendo. Ci sono momenti nella vita spirituale in cui bisogna avere dei riscontri. Questo è un riscontro importantissimo. Infatti, entreremo subito nel tema della gioia. Qui questo riscontro scatenerà una reazione, ma guardiamo bene. Io ricevo dei doni, ricevo delle indicazioni, vedo qualcosa di bello e di importante nella mia vita. Questo qualcosa mi chiede di approfondire, mi chiede di andare più in là di ciò che ho visto, di capire cosa è nascosto nelle cose belle che ci sono nella vita, nelle cose che magari sono nella mia memoria. Magari io sto passando un momento un po' difficile. Obiettivamente, sembrerebbe proprio che questi magi in questo momento non sono nella gioia, perché rivedere la stella porterà la gioia. Ed è interessante che loro non è che hanno un cambio di umore. Qui dobbiamo stare molto attenti. Tante volte noi crediamo che lo stato di felicità, lo stato di allegria, di gioia, siano semplicemente degli effetti irrazionali, un po' inspiegabili. Oggi sto così. Oggi sto un po' giù, oggi mi sento alla grande, va benissimo. Ecco, questi sono gli stati d'animo, sono cose spesse un millimetro, cose che non durano, cose su cui non vale la pena di fondare la vita. Gli stati d'animo non vanno mai assolutizzati. Questo è un elemento molto importante. Qui c'è la realtà che si sta preparando, l'esperienza di un sentimento profondo, serio, che come vedremo è enorme, molto, molto sottolineato, detto con ridondanza dal versetto 10 che andremo fra poco a leggere. Ecco, queste sono le cose grosse, spesse, importanti, sostanziali. Ecco, invece noi possiamo vivere di cose che vanno e vengono, una evanescenza della nostra esperienza. Com'è che si può arrivare a un sentimento profondo e non a una realtà epidermica e volubile? L'esperienza di questi magi è stata quella di restare fedeli a quello che stava succedendo nella loro vita. Nella loro vita stava succedendo qualcosa di importante e non hanno perso la presa. Non si sono resi estranei o discontinui. Non stanno lasciando ciò che gli è stato donato. Questo permette di approfondire. C'è una perseveranza in questa storia dei magi. Partire da lontano e portare nel cuore qualcosa che uno ha visto sorgere, ha visto iniziare, ha visto solo l'inizio di quella cosa lì, l'ha seguita questa cosa ed è arrivata l'esperienza da un'altra parte, si è arrivati in un posto dove si riceve un altro dato e anche questo dato può essere vanificato, può essere banalizzato, no? Andare fino in fondo nelle indicazioni che la vita ci dà. Tanta gente ha una sapienza labile, riceve le indicazioni e non persevera in esse. Questi signori devono arrivare a un sentimento profondo, a qualcosa di vero che tocchi il loro cuore, che non passi in un attimo. Per fare questo devono come scavare oltre alla superficie delle cose e restare attaccati, ancorati a quello che ricevono. Quanta gente riceve cose molto belle, vive esperienze molto belle, passa per momenti molto illuminanti, ma dimentica tutto, ma perde il filo della propria salvezza perché si fa prendere dal momento, dall'istante, si fa prendere dalla volubilità delle cose, si fa prendere dal disordine delle cose. In questo momento questi magi partono e stanno camminando senza la stella, evidentemente a Gerusalemme non la vedevano più. Era il tempo infatti di ricevere le profezie, però quella indicazione ricevuta un tempo bisogna anche saperla aspettare ancora. Quante volte la vita ci dà cose tanto belle e noi 5 minuti dopo sembriamo già volti ad altre cose. E noi 2 giorni dopo che è successa una cosa grandiosa, bellissima, non perseveriamo in essa, non la lavoriamo, non la centelliniamo, non obbediamo alle indicazioni. Ovvero sia, non ascoltiamo profondamente, non mettiamo dentro di noi le cose. Nessuno impara un libro se lo legge una volta sola. Se devi fare un esame, lo devi leggere almeno un paio di volte, e poi può ripeterlo, sottolinearlo. Perché noi sottolineiamo i libri? Sottolineiamo le cose che studiamo? Perché dobbiamo dargli evidenza, e evidenziamo le cose. Ecco, bisogna sottolineare le cose buone. Nella vita è molto importante sottolineare i ricordi illuminanti, i dati sapienti, le cose che ci possono guidare. Questi magi stanno tenendo stretta in mano la memoria di qualcosa di buono. Quante volte la perseveranza è il momento più importante di un cammino. In un itinerario di bellezza noi abbiamo bisogno di tenere in mano ciò che abbiamo, la perseveranza. Gesù dice nel Vangelo: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. A noi tante volte non spetta di fornire i dati si ricevono. Non possiamo inventarci le cose che ci possono succedere o le indicazioni che dobbiamo avere, ma a noi spetta, una volta ricevute le indicazioni, tenerle strette in mano, perseverare in esse, camminare. Ed ecco, i magi hanno perseverato, ed ecco la stella sta indicando il luogo. La stella è ferma sopra il luogo dove si trova il bambino. Ed ecco il versetto 10. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Ecco, la traduzione italiana non può che rendere in questa maniera un'espressione esorbitante che c'è qui, un modo di esprimere questa gioia che va oltre il linguaggio italiano, dovremmo dire delle cose ridondanti. Vista quindi la stella, gioirono di gioia grande enormemente, cioè non potremmo dire una cosa di questo genere, noi dobbiamo dire provare una gioia grandissima, no, questa è proprio la gioia, quella grande, La gioia enorme è trovare il luogo dove c'è qualcuno, perché qui è entrato in scena il bambino. Si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino, questa stella, e al vedere la stella e vedere che c'è la direzione, c'è ciò che noi aspettavamo, quello che noi attendevamo, finalmente è arrivato. Esiste lo scopo nella vita, eh? Non è che noi viviamo così, in un movimento autoingannante di motivazioni, così che ci diamo, così semplicemente per fare autotraining, come si dice oggi, o cose di questo genere. No, no. Esiste un bersaglio, e questo bersaglio spiega la nostra vita. È interessante che loro la stella l'avevano vista già, le profezie le hanno già ascoltate. Adesso vedono che la stella e le profezie collimano. Ma quello che è importante è che questa stella ha portato da qualcuno. La vera gioia è nelle relazioni. La grande gioia della nostra vita è quando troviamo l'altro. Questi signori hanno trovato l'altro. Hanno trovato lo scopo del cammino. Lo scopo del cammino è qualcuno. Non è mai qualcosa. Lo abbiamo già detto nella prima puntata. Ma qui è molto importante. Dov'è che io veramente trovo la gioia grande? Quando possiedo qualcosa? Quando capisco qualcosa? Quando trovo qualcuno? Quando trovo una persona? Quando entro in una relazione? Quando la mia vita, per la guida provvidenziale delle profezie, per l'obbedienza alle bellezze che concertano intorno a me la mia meta e mi svelano che io ho un posto dove andare, c'è qualcosa da fare. Quando scopro questo qualcosa, che cos'è? Scoprirò sempre qualcuno in fondo a questo qualcosa. Scoprirò sempre che c'è qualcuno da incontrare. Noi possiamo pensare tante cose della nostra vita e anche organizzarla secondo un sistema idolatrico, immaginifico di obiettivi. Ma il vero obiettivo è sempre e comunque l'amore. È sempre e comunque la relazione. Questa gioia immensa, vedere che tutto veramente collimava. È tanto importante nella nostra vita sentire l'unità della nostra vita, che la nostra vita è una sola, cioè che noi non abbiamo una cozzaglia di elementi così, uno è bello, l'altro di più, l'altro molto meno, uno è proprio brutto e cose di questo genere, e stiamo sì con questo scatolone che è la nostra vita. No, 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 è un oggetto solo, è l'incontro con qualcuno. La nostra vita è una rincorsa verso l'esperienza di una relazione, l'esperienza di un incontro personale. Ecco, loro provano una grande gioia. Questa gioia è frutto di questa perseveranza, è frutto dell'aver preso sul serio le cose. Ecco, questa tappa di questo nostro cammino dice che senza la perseveranza non arriviamo, e quando arriviamo troveremo qualcosa di più grande di quello che noi pensiamo. Questo bambino è più della stella, questo bambino è più delle profezie, questo bambino è lo scopo della stella, questo bambino è lo scopo delle profezie, e questo bambino è il Signore. Il Signore ci attende, il Signore vuole che lo troviamo, e quando lo troviamo, quella è la gioia vera della nostra vita.
Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei Magi. Quinta parte. La perseveranza. Realizzazione di Monia Parente.